médicale secrète.
Un autre fragment.
Dans le désordre.
Dans les ordres, on s'en fiche complètement.
Y a un livre qui vient de sortir qui s'intitule Le Dada du sonnet en français. Et en italien, Pasolini l'avait intitulé Lobby, l'apostrophe hobby, lobby du sonnet, del sonnet. Et malheureusement, je trouve, on l'a traduit le dada du sonnet. Bon, bien sûr, Pasolini connaissait dada, il connaissait. Mais en fait, on a perdu, en le traduisant comme ça, le lobby des poètes. C'est-à-dire qu'on a même dit que Pasolini s'était écarté ensuite de la poésie vers la fin de sa vie. Non, c'est-à-dire que quand Ninetto s'est peu à peu orienté vers une femme et jusqu'à se marier, qu'a fait Pasolini? Donc, il a écrit des sonnets. Des sonnets entièrement calqués sur les sonnets de Shakespeare. Et le lobby des poètes, pour lui, c'est là qu'est la force, de la bataille qu'il mène. Et ce lobby du sonnet commence avec le sonnet que sa mère lui avait écrit quand il avait 7 ans. Elle lui a offert un sonnet où elle lui déclarait son amour. Et immédiatement, à 7 ans, il s'est mis à écrire de la poésie. Donc, perdre le lobby du sonnet, quand on voit à quel point son lobby de poésie qu'il fait avec Shakespeare porte sur la même liaison qui fait que plus la prosodie est à la fois forte et à la fois malmenée, tout ce qui ressortirait des catégories de la détermination sexuelle, etc., est bousculé. Et donc les sonnets de Shakespeare, commentés par Victor Hugo ou traduits aussi par Victor Hugo, il y a des phrases extraordinaires où Shakespeare, dans un des sonnets, dit que il peut, cet ami, il peut se marier, il peut aller vers une femme. Lui, ce qu'il veut, c'est un mariage de l'âme avec son ami. Et il y a quelque chose comme ça qui est repris par Pasolini et qui est écrit sonnet après sonnet. Parce que toujours, par exemple, la force de la poésie, sa richesse, c'est qu'il n'applique pas des règles prosodiques. Il voit jusqu'où il peut les bousculer. Donc les cendres de Gramsci, par exemple, il va écrire, bien sûr, des poèmes, un poème, même si dans le recueil il y en a plusieurs, mais la façon dont il va pousser la métrique pour voir jusqu'où il peut aller à presque transgresser les règles prosodiques sans faire éclater le sonnet, sans faire les tercer, sans faire éclater la prosodie, l'ensemble du poème, ce que, jusqu'où le poème peut tenir, peut tolérer ce qu'il va introduire comme mélange des langues, des assonances, des anagrammes, des vers hypermétriques ou hypométriques, c'est-à-dire à aucun moment il ne va suivre la règle prosodique. C'est que justement, en la trafiquant, il est conforme en même temps à la vie et l'écriture et la théorie de Gramsci.
Le ceneri di Gramsci, 1954. Non è di maggio questa impura aria che il buio giardino straniero fa ancora più buia, o l'abbaglia con cieche schiarite, questo cielo di bave sopra gli attici giallini che in semicerchi immensi fanno velo alle curve del Tevere, ai turchini monti del Lazio. Spande una mortale pace, disamorata come i nostri destini, tra le vecchie muraglie l'autunnale maggio.
Puisque justement, Gramsci avait à la fois cette expérience de langue orale sarde de sa mère, lui-même venant du côté de son père, du côté de Turin, dans un autre registre dialectal, le tout pris dans un apprentissage et un forçage de l'italien. Et au fur et à mesure que Gramsci a évolué, ce qu'on appelle sa façon d'aller vers les gallicismes et la francité, etc., c'était une évolution qui était aussi liée à l'évolution de sa théorie et qui toujours était indissociable de sa pratica della langue.
In esso c'è il grigiore del mondo, la fine del decennio in cui ci appare tra le macerie finito il profondo e ingenuo sforzo di rifare la vita, il silenzio fradicio e infecondo. Tu, giovane, in quel maggio in cui l'errore era ancora vita, in quel maggio italiano che alla vita aggiungeva almeno ardore, quanto meno sventato e impuramente sano dei nostri padri, non padre, ma umile fratello, già con la tua magra mano delineavi l'ideale che illumina, ma non per noi, tu morto e noi morti ugualmente con te nell'umido giardino, questo silenzio.
D'où sa façon pour Gramsci de soutenir que l'idéologie n'est pas l'envers de la réalité, c'est la réalité. C'est là qu'est la force également de l'intellectuel. Pourquoi il peut agir sur l'idéologie, c'est qu'en même temps il est dans cette idéologie, il en fait partie. C'est jamais quelque chose d'extérieur, il est immergé dedans. Donc c'est toujours cette même position de faiblesse. Ce n'est jamais une position d'extériorité ou de dénonciation. Pour une part, il y a toujours un point qui est lié au fait que nous parlons une même langue hégémonique, bien que nous ayons en même temps chacun notre langue, notre expérience linguistique liée à notre enfance, liée à ce dont nous héritons.
Non puoi, lo vedi, che riposare in questo sito estraneo, ancora confinato. Noia patrizia ti è intorno. È sbiadito, solo ti giunge qualche colpo d'incudine dalle officine di testaccio sopito nel vespro, tra misere tettoie, nudi mucchi di latta, ferri vecchi, dove, cantando vizioso, un garzone già chiude la sua giornata, mentre intorno spiove. Tra i due mondi la tregua in cui non siamo. Scelte, dedizioni, altro suono non hanno ormai che questo del giardino gramo e nobile in cui caparbio l'inganno che attutiva la vita resta nella morte. Nei cerchi dei sarcofaghi non fanno che mostrare la superstite sorte di gente laica le laiche iscrizioni in queste grigie pietre corte e imponenti. Ancora di passioni sfrenate, senza scandalo, sonarse le ossa dei miliardari di nazioni più grandi. Ronzano, quasi mai scomparse, le ironie dei principi, dei pederasti, i cui corpi sono nell'urne sparse, inceneriti e non ancora casti. Qui il silenzio della morte è fede di un civile silenzio di uomini rimasti uomini, di un tedio che nel tedio del parco discreto muta. E la città, che indifferente lo confina in mezzo a tuguri e a chiese, empia nella pietà, vi perde il suo splendore. La sua terra, grassa di ortiche e di legumi, dà questi magri cipressi, questa nera umidità che chiazza i muri intorno a smortighi rigori di bosso, che la sera, rasserenando, spegne in disadorni sentori d'alga. Quest'erbetta stenta e inodora, dove violetta si sprofonda l'atmosfera con un brivido di menta o fieno marcio, e quieta vi prelude con diurna malinconia la spenta trepidazione della notte. Rude di clima, dolcissimo di storia, è tra questi muri il suolo in cui trasuda altro suolo. Questo umido che ricorda altro umido, e risuonano, familiari da latitudini e orizzonti dove inglesi selve coronano laghi spersi nel cielo, tra praterie verdi come fosforici biliardi o come smeraldi, endo ye fountains, le pie invocazioni. Uno straccetto rosso, come quello arrotolato al collo ai partigiani, è presso l'urna sul terreno cereo, diversamente rossi, due gerani. Lì tu stai, bandito e con dura eleganza non cattolica, elencato tra estranei morti, le ceneri di Gramsci. Tra speranza e vecchia sfiducia ti accosto, capitato per caso in questa magra serra, innanzi alla tua tomba, al tuo spirito restato quaggiù tra questi liberi. O è qualcosa di diverso forse, di più estasiato e anche di più umile, ebra simbiosi di adolescente di sesso con morte. E da questo paese in cui non ebbe posa la tua tensione, sento quale torto qui nella quiete delle tombe e insieme quale ragione nell'inquieta sorte nostra tu avessi stilando le supreme pagine nei giorni del tuo assassinio. Ecco qui, ad attestare il seme non ancora disperso dell'antico dominio, questi morti attaccati a un possesso che affonda nei secoli il suo abominio e la sua grandezza, e insieme ossesso quel vibrare di incudini, in sordina, soffocato e accorante dal dimesso rione ad attestarne la fine. Ed ecco qui me stesso, povero, vestito dei panni che i poveri adocchiano in vetrine dal rozzo splendore e che ha smarrito la sporcizia delle più sperdute strade, delle panche dei tram, da cui stranito è il mio giorno. Mentre sempre più rade ho di queste vacanze nel tormento del mantenermi in vita. E se mi accade di amare il mondo, non è che per violento e ingenuo amore sensuale, così come, confuso adolescente, un tempo l'odiai, se in esso mi feriva il male borghese di me borghese. E ora, scisso con te il mondo, oggetto non appare di rancore e quasi di mistico disprezzo la parte che ne ha il potere, eppure senza il tuo rigore sussisto perché non scelgo. Vivo nel non volere del tramontato dopoguerra, amando il mondo che odio, nella sua miseria sprezzante e perso per un oscuro scandalo della coscienza. Lo scandalo del contraddirmi, dell'essere con te e contro te, con te nel cuore, in luce, contro te nelle buie viscere, del mio paterno stato traditore, nel pensiero, in un'ombra di azione, mi so adesso attaccato nel calore degli istinti, dell'estetica passione, attratto da una vita proletaria a te anteriore e per me religione la sua allegria, non la millenaria sua lotta, la sua natura, non la sua coscienza. È la forza originaria dell'uomo che nell'atto s'è perduta a darle l'ebbrezza della nostalgia, una luce poetica. Ed altro più io non so dirne, che non sia giusto ma non sincero, astratto amore, non accorante simpatia. Come i poveri povero, mi attacco come loro a umilianti speranze, come loro per vivere mi batto ogni giorno, ma nella desolante mia condizione di diseredato io possiedo. Ed è il più esaltante dei possessi borghesi, lo stato più assoluto, ma come io possiedo la storia, essa mi possiede. Ne sono illuminato, ma a che serve la luce? Non dico l'individuo, il fenomeno dell'ardore sensuale e sentimentale, altri vizi esso ha, altro è il nome e la fatalità del suo peccare, ma in esso impastati quali comuni prenatali vizi e quale oggettivo peccato. Non sono immuni gli interni e esterni atti che lo fanno incarnato alla vita, da nessuna delle religioni che nella vita stanno, ipoteca di morte, istituite a ingannare la luce, a dar luce all'inganno. Destinate a essere seppellite le sue spoglie al verano, è cattolica la sua lotta con esse, gesuitiche le manie con cui dispone il cuore, e ancor più dentro, a bibliche astuzie la sua coscienza, e ironico ardore liberale, e rozza luce tra i disgusti di dendi provinciale di provinciale salute, fino alle infime minuzie in cui sfumano nel fondo animale autorità e anarchia. Ben protetto dall'impura virtù e dall'ebbro peccare, difendendo un'ingenuità di ossesso e con quale coscienza, vive l'io, io vivo, eludendo la vita, con nel petto il senso di una vita che sia oblio accorante, violento. Ah, come capisco, muto nel fradicio brusio del vento, qui dove muta Roma, tra i cipressi stancamente sconvolti, presso te, l'anima al cui graffito suona, scellei. Come capisco il vortice dei sentimenti, il capriccio greco nel cuore del patrizio nordico villeggiante, che lo inghiottì nel cieco celeste del Tirreno, la carnale gioia dell'avventura, estetica e puerile, mentre prostrata l'Italia, come dentro il ventre di un'enorme cicala, spalanca bianchi litorali, sparsi nel Lazio di velate torme di pini, barocchi, di giallogno le radure di Ruchetta, dove dorme col membro gonfio tra gli stracci un sogno ghettiano il giovincello ciociaro, nella Maremma scuri di stupende fogne d'erba saetta in cui si stampa chiaro il nocciolo pei viottoli che il buttero della sua gioventù ricolma ignaro, ciecamente fragranti nelle asciutte curve della Versilia che sul mare aggrovigliato, cieco, i tersi stucchi, le